Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Costanza Spocci in redazione, oggi Daria Corrias in regia e Cristina Santi alla console. Comincia fra due ore a Ginevra, nella quiete elegante della settecentesca Villa Lagrange, l'atteso faccia a faccia fra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. È il momento culminante del viaggio in Europa di Biden dopo il G7 in Cornovaglia, il summit della NATO a Bruxelles e ieri sempre nella capitale belga l'incontro con i vertici dell'Unione Europea. Biden è già arrivato ieri a Ginevra, Putin sta arrivando in questi momenti e ha rifiutato qualsiasi cerimonia protocollare in aeroporto, lasciando un po' delusa la sindaca di Ginevra, come dire, niente fronzoli, andiamo al sodo. I due leader saranno accolti a Villa Lagrange dal presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin, ci sarà l'occasione di una foto e di una dichiarazione, ma è prevista questa dichiarazione solo da parte del padrone di casa, poi il via all'incontro. Tira un'arietta da guerra fredda, scrive oggi il quotidiano francese Libération, non proprio aria, ma arietta sì. E certamente questo incontro fra Biden e Putin avviene in un momento nel quale i rapporti fra Stati Uniti e Russia sono pessimi, basta ricordare che da settimane l'ambasciatore americano a Mosca e quello russo a Washington sono stati richiamati in patria. È brillante e duro, ho scoperto che è un degno avversario, ha detto Biden di Putin alla vigilia del vertice. Gli obiettivi sono ristabilire le relazioni personali, migliorare il dialogo, creare dei meccanismi funzionali sui temi di interesse comune, ha detto invece Putin in una lunga intervista alla rete televisiva americana NBC. Il faccia a faccia durerà alcune 4, forse 5, non è prevista neppure una pausa pranzo, ha scritto poco fa sul suo sito la Tribune de Genève, e alla fine non è contemplata una conferenza stampa congiunta, un ulteriore segnale della tensione fra le due parti. Le conferenze stampa saranno separate. Cercheremo quindi fra poco di immaginare l'andamento di questo incontro per capire dove resteranno le differenze e dove invece sarà possibile instaurare un clima positivo di collaborazione. Il faccia a faccia sarà osservato con grande attenzione dalla Cina, un paese di cui si è parlato molto negli appuntamenti diplomatici di questi ultimi giorni, quella Cina che difende la sua collaborazione con la Russia in vari ambiti e tra questi anche la navigazione lungo la rotta del Mare del Nord, segno delle ambizioni cinesi a giocare un ruolo sempre più significativo nella regione dell'Artico, questa vasta area del globo piena di opportunità e di interessi per le grandi potenze. Per comunicare con noi potete scrivere al 335-56-34-296.
Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Но когда мы оцениваем других людей...
Ecco, qui avete sentito la voce di Vladimir Putin, questa era l'intervista del marzo scorso, ricorderete che Biden aveva detto che Putin probabilmente era un killer e Putin che risponde con questa intervista, come dice lui, ci conosciamo personalmente, cosa gli devo rispondere? Ti auguro di restare in salute, lo dico senza ironia e senza scherzare. E noi dunque parliamo di questo faccia a faccia che sta per cominciare a Ginevra e saluto Fabio Bettanin, professore di storia della politica internazionale e storia della Russia contemporanea all'Università di Napoli l'Orientale, ricordo autore di un libro pubblicato nel 2018 da Viella intitolato Putin e il mondo che verrà, storia e politica della Russia nel nuovo contesto internazionale. Buongiorno professor Bettanin.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, professor Bettanin, posso chiedere intanto lei che cosa personalmente che cosa si aspetta da questo faccia a faccia?
Ma le mie aspettative sono in sintonia con quelle di tanti conventi di quali lei ha riferito, sono piuttosto basse, non, in questo senso io direi persino che non tira un'aria da guerra fredda, perché nei 56 vertici da guerra fredda spesso le aspettative erano alte, anche le promesse erano alte, ora mi pare da una parte e dall'altra, ma soprattutto dalla parte russa. molti commentatori, anche l'ultima dichiarazione di qualche minuto fa del vice ministro degli esteri Ryabkov, hanno detto non ci aspettiamo nulla se non un'agenda abbastanza scontata, cioè quella che riguarda il prolungamento del trattato sulle armi strategiche per 5 anni. Si riuniranno le commissioni, faranno il loro lavoro, probabilmente il ritorno degli ambasciatori nelle loro sedi, in questo momento non ci sono. Il resto lo diceva lei, c'è un convitato di pietra dietro questi colloqui. Io credo che il problema di Putin, di quello parla, sia di non farsi coinvolgere in trattative che escludano la Cina, di vedere riconosciuto il ruolo internazionale della Russia. E un po' più sullo sfondo io vorrei ricordare, se per introdurre un po' il discorso più generale, che anche molte questioni territoriali, pensiamo al Nagorno-Karabakh, pensiamo al Donbass, pensiamo a tante altre questioni, ed economiche, riguardano l'Unione Europea. Quindi anche credo che Putin sarà bene attento, del resto è 20 anni che è al potere, un po' il mestiere l'avrà imparato, a non rapportarsi con Biden come se fosse il rappresentante di un'alleanza atlantica consolidata, anche se questo è il messaggio che è giunto da recentissimi avvenimenti.
Ecco, professor Bettanin, lei parlava dell'esperienza ormai ventennale di Putin. Ecco, se sarà un duello, come si può prevedere, chi è il più attrezzato fra i due? Oggi un articolo di Le Monde ricordava che Biden fece il suo primo viaggio in Unione Sovietica nel 73, un anno dopo essere stato eletto senatore. In teoria, quindi, anche lui è molto esperto. Però, ecco, fra i due, secondo lei, chi ha maggiore abilità in un confronto magari anche duro?
Ma guardi, con qualche malizia, durante la campagna elettorale fu pubblicata allora la foto di un giovane Biden che incontrava un decrepito Brezhnev, per dire che anche in America restano al potere per molto, ma non ne farei una questione personale, visto anche che poi l'agenda secondo me è necessariamente limitata, ma mi allino a tanti commentatori che hanno detto meglio così, si rinizia un percorso che non so se avrà del seguito, in tutte le questioni che sono state menzionate in questi giorni, dal clima, dall'Artico, dalla sicurezza informatica, eccetera, via dicendo, dovranno coinvolgere altri interlocutori. Chi è più bravo? Ma preferirei sfuggire a questa domanda dicendo che le carte più forti, certo, in mano le ha in questo momento Biden. Però mi permetta di finire rievocando un vecchio detto che credo nella sua ovvietà da senso comune ancora è valido: la Russia sia ancora valida. La Russia non è mai debole come si pensa in Occidente, non è mai forte come pensano in Russia, e credo che questo valga anche per i colloqui di oggi.
Ecco, lei prima accennava la collaborazione sui grandi temi strategici, no? Anche il controllo degli armamenti. Fyodor Lukianov, che è un analista, oggi ha pubblicato un intervento su Russia Today che abbiamo letto questa mattina nella rassegna stampa internazionale. Lui dice: ciò di cui i due paesi hanno più bisogno in questo momento è invertire lo stato tossico e malsano delle loro relazioni. E poi aggiungeva: entrambi gli stati dovrebbero ancora una volta fare della potenza militare e della paura dell'escalation la pietra angolare delle loro relazioni bilaterali. In questo ambito Russia e Stati Uniti hanno un'esperienza unica. Come dire, dobbiamo tornare un po' ai fondamentali, il terreno sul quale ci può essere la migliore collaborazione fra Washington e Mosca.
Sì, certo, questo è molto giusto. Io l'ho letto sulla Rassisca in Gazzetta, questo articolo di ieri che le diceva, lo dico perché in fondo è il giornale ufficiale di Putin e quindi esprime anche in qualche modo un punto di vista, se leggo bene, un punto di vista ufficioso. Certo, bisogna tornare ai fondamentali e ristabilire un clima di fiducia, però io credo Lukianov e anche tanti altri in Russia abbiano scritto tante volte che in realtà è la stessa questione degli armamenti, ormai non è più riconducibile al semplice equilibrio del terrore. Lo ricordava anche lei, lo ricordavo anche io, perché già si parla di sicurezza informatica, di armi anche tattiche nucleari che riguardano l'Europa, eccetera, e via dicendo. Quindi l'accordo che verrà, io credo, che concluso oggi, che non risolverà la questione degli armamenti, della questione dell'equilibrio degli armamenti, questione che potrà essere rivolta solo coinvolgendo altri interlocutori. Certo, la Cina, come Putin ha voluto sottolineare nella intervista che lei ha ricordato poc'anzi, e anche l'Unione Europea, la questione degli armamenti non è solo, come era invece ai tempi della guerra fredda, equilibrio del terrore fra grandi armi, strategico del terrore, non è solo questo.
Ecco, il tema naturalmente dei diritti umani, il caso di Alexei Navalny e le crisi regionali, no? Lei ricordava il Nagorno-Karabakh, c'è naturalmente poi il tema del Donbass, il tema anche, se vogliamo, della Siria, della Libia. Ecco, questo è un terreno più scivoloso, dove evidentemente è più facile che ci saranno contrasti. Evidentemente la Russia non considera la vicenda Navalny un caso di politica interna in cui non accetta interferenze, ma è inevitabile probabilmente che Biden solleverà il tema con il presidente russo. Ecco, secondo lei cosa potrebbe accadere su questo piano?
Che entrambi, sì, certo, io credo che accadrà questo, che entrambi gli interlocutori, lei diceva, che sono, come lei ricordava, abbastanza esperti, quindi non avranno problemi nel porre la questione, le linee rosse che l'altro non deve superare se si vuole riavviare un dialogo, almeno un confronto che dia qualche risultato. Certo, per il problema Navalny ormai è un problema che Putin deve risolvere in qualche modo, non riesco a capire come. Certo, ormai non può più liberarlo e mandarlo in Occidente, perché ci ha provato già una volta, non può farlo più. E del resto credo che anche Putin però sottolineerà a Biden deve tenere a bada un po' l'Ucraina, perché insomma non deve riarmarla, ecco. Questa è un po' la condizione che io, questo è stato fatto capire chiaramente per andare avanti. Del resto io mi pare di aver capito che non può fare, soprattutto concedere all'Ucraina alcuna speranza di entrare un domani nella NATO. Questo mi pare sia la linea rossa che Putin porrà. E del resto lo stesso Biden mi pare che non abbia dato risposta alla richiesta del presidente dell'Ucraina Zelensky di cambiare il formato delle trattative di Minsk 2, che non include gli Stati Uniti, gli Stati Uniti non vogliono essere coinvolti in queste trattative, come del resto non mi pare abbiano fatto particolari sforzi per essere coinvolti nella vicenda del Nagorno-Karabakh. E quindi in questo senso qui mi pare che ci sia spazio per un temperato ottimismo, nel senso che non sono questioni che decideranno il futuro dell'umanità, ma se non si inizia da lì non si riesce ad avviare un cammino.
Ecco, professor Bettanin, se non sbaglio, questo da quando Putin è al potere, questo è il suo quinto incontro, il quinto presidente degli Stati Uniti che ha occasione di incontrare. Con quale degli ultimi cinque presidenti è andato maggiormente d'accordo? Trump, come si pensa, o insomma anche con Bush e con gli altri? Con Obama c'era stato un rapporto tutto sommato non ostile.
Ma non saprei, confesso di non essere troppo d'accordo con questa sua ultima affermazione, anche a giudicare poi dalle memorie di Obama e anche, se posso aggiungere, per quel che contano i sondaggi d'opinione, anche per l'immagine abbastanza negativa che Russia Obama. No, io le risponderei in modo, da quel che riesco sempre a capire, Bush. Anche perché è il momento delle grandi aspettative, no? del Consiglio NATO, dell'ingresso della Russia nel Joint Council della NATO nel 2002, a Pratica di Mare e via dicendo. Cioè, il momento delle grandi aspettative che dura sino al 2007, al discorso di Monaco, quando Putin dice siamo stanchi di essere invitati agli aperitivi, per usare un'espressione che ha correnti in Russia, no? Cioè, ci avete fatto accomodare uno strapuntino, non ci avete dato il ruolo di parità, eccetera. E allora io con Obama, Putin ha avuto rapporti, sì, ma come primo ministro. Il rispetto, sì, di Obama si svolge durante la presidenza Medvedev, che si incontrarono anche nel famoso incontro del 2011, del quale ha raccontato Biden, così tutta la storia che pare abbia detto a Putin che non aveva un'anima e Putin abbia risposto allora ci intenderemo benissimo, tutte queste cose qui, ma Biden era vicepresidente e Putin era primo ministro. Quello che si può notare è che il consigliere di Biden per questo incontro di Ginevra, che inizierà tra qualche ora, è l'architetto del reset, l'ambasciatore di allora, McFaul, ambasciatore e anche noto professore esperto di cose russe. Quindi in questo senso c'è una continuità. Ma la sua domanda
è: certo, un'ultima domanda, professor Bettanin, in chiave di politica interna, anche un anno elettorale in Russia, Putin che cosa potrebbe portare a casa dall'incontro di oggi?
Putin potrebbe portare a casa un rafforzamento, la campagna elettorale sarà su temi interni, come accade ormai in quasi tutti i paesi. Putin potrà portare a casa un rafforzamento della sua immagine, la sua popolarità, che resta tutto sommato alta secondo gli standard occidentali, anche se è in drammatico calo, cioè ferma al 60%, sempre secondo i sondaggi, ma è legata alla sua immagine di un uomo che si sa far rispettare, che sa trattare anche a livello internazionale, anche con gli oligarchi interni, eccetera. Non, in un senso, quindi, diciamo, alla sua lunga esperienza al potere, più che ai contenuti della sua politica, che per quel che riesco a seguire lasciano perplessi anche molti russi, i quali, non dimentichiamo, sempre se dobbiamo credere ai sondaggi d'opinione condotti però da una delle poche agenti stranieri che sono affidabili, il Centro Levada, per due terzi considerano gli Stati Uniti come un paese ostile. E quindi io credo anche che Putin, anche da questo punto di vista, non possa fare, né abbia intenzione di fare, del resto, particolari concessioni agli Stati Uniti. Perché autocrata no, ma insomma questo termine è fuorviante, deve rispondere a un'opinione pubblica e credo che abbia molte ragioni di temere che le prossime elezioni del settembre alla Duma stiano una prova che rischia di trasformarsi in un momento negativo per il suo regime.
Insomma, saremo a vedere, non ci resta che aspettare l'esito di questo incontro. Intanto è arrivato un messaggio di un ascoltatore, Pino, che scrive: Biden e Putin troveranno un accomodamento e nel loro interesse vicendevole il lungo periodo farà giustizia di questioni risolte, di preconcetti reciproci non più sostenibili. Insomma, staremo a vedere. Grazie al professor Fabio Bettanin per essere stato con noi.
Xi Jinping announced a big policy change, that is to further China's reform, deeper, and to open wider to the whole world, and to import much, much more from other countries, so as to allow other countries to enjoy the full potential of the huge Chinese market. I really hope that more products from Faroe Islands, actually from the whole Europe,
ecco, avete sentito la voce di Gao Feng, rappresentante speciale per l'Artico della Repubblica Popolare Cinese, il quale parlava delle iniziative del presidente Xi Jinping e anche dell'iniziativa della via della seta polare come potente ponte che può collegare l'Asia e l'Europa. Parliamo dunque della Cina alla conquista dell'Artico, della Cina che segue naturalmente con grande attenzione anche il vertice di Ginevra. Io saluto Michelangelo Cocco, cofondatore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea e autore del libro Una Cina Perfetta, pubblicato da Carocci Editore. Buongiorno Cocco.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto mi riaggancio al tema della chiacchierata col professor Bettanin, cioè la Cina come sta guardando oggi al vertice di Ginevra. Oggi abbiamo letto in rassegna stampa un articolo di Global Times che diceva: l'asse fra Mosca e Pechino è solido, ogni tentativo di spezzarlo è inutile e ridicolo. È così?
Sì, certo. Pechino ostenta sicurezza e ribadisce che quella tra Pechino e Mosca è una partnership strategica indistruttibile, dicono loro. Tuttavia, osserva con attenzione ed anche un pizzico di preoccupazione questo incontro di oggi tra Vladimir Putin e Joe Biden, perché certamente gli Stati Uniti proveranno in qualche modo ad allentare i legami che negli ultimi anni, soprattutto quelli della presidenza Trump, si sono moltiplicati tra la Cina, che vuol dire Asia, la Russia, che è a ridosso dei paesi della NATO, e l'Iran, che è sempre più influente in Medio Oriente. Per scongiurare cioè che si avveri quella profezia dell'ex consigliere del presidente USA Carter Brzezinski, che parlò di uno scenario più pericoloso per gli Stati Uniti, che sarebbe quello di una coalizione antiegemonica tra Cina, Russia e Iran, una coalizione fondata non tanto sull'ideologia ma su una serie di recriminazioni complementari nei confronti degli Stati Uniti. Quindi certamente quello che temono i cinesi è questo, che Biden inizi a fare delle concessioni, degli accomodamenti, in modo tale da cercare almeno parzialmente di slegare la Cina da questa alleanza. Scusatemi, che non è un'alleanza stricto senso assolutamente, ma è una partnership strategica. Il recente incontro tra il ministro degli esteri USA Blinken e quello russo Lavrov e l'intervista di Putin alla CNBC alla vigilia dell'incontro di oggi con Biden sono state proprio caratterizzate da un tono che contrasta nettamente, plasticamente, col drammatico scontro che invece è andato in scena qualche settimana fa ad Anchorage in Alaska durante il primo vertice dell'amministrazione Biden tra il governo cinese e quello statunitense. Quindi ecco, tutto questo ci dà l'idea di veramente due avversari tra virgolette molto diversi in questo momento per gli Stati
Uniti. Ecco, Michelangelo Cocco citava Anchorage, quindi ci avviciniamo al circolo polare artico. Vi segnalo che sui nostri social stiamo postando il link ad alcuni articoli, anche un'interessante mappa delle rotte artiche, anche un pezzo del Wall Street Journal intitolato "L'Artico è l'ultimo campo di battaglia geopolitico dove Mosca ha in vantaggio su Washington e Pechino". Ecco, Michelangelo Cocco, quali sono le mire della Cina, gli interessi in gioco in questo momento nella regione artica?
Io vorrei anzitutto sottolineare una cosa, ci tengo, voglio dire che a mio avviso, ma non soltanto ovviamente, a mio avviso quella dell'Artico non è solo una questione geopolitica, ma è soprattutto una questione ambientale globale. Noi stiamo parlando di un ecosistema estremamente fragile, dove appunto a causa dell'innalzamento delle temperature c'è uno scioglimento continuo dei ghiacciai, che si riflette sulla popolazione almeno diciamo di 8 stati che, come dire, confinano con l'Artico, ma più in generale sugli equilibri ambientali e globali. La Cina è dal 2013 osservatore in questo Arctic Council, che è il gruppo degli 8 paesi che hanno sovranità territoriale sull'Artico, cosa che la Cina non ha. Questi 8 paesi sono Svezia e Canada soprattutto, Danimarca, Stati Uniti, Russia, Finlandia, Islanda e Norvegia. All'inizio del 2018 il governo cinese ha pubblicato uno dei suoi tanti white paper, che si intitola proprio La politica della Cina sull'Artico, nel quale parla appunto del riscaldamento globale negli ultimi anni, che ha accelerato lo scioglimento dei ghiacciai. Dice che con il progredire della globalizzazione l'Artico ha acquisito un maggiore valore da un punto di vista strategico, economico, della ricerca scientifica, come passaggio marittimo, per la protezione ambientale e per le risorse naturali. Inoltre, in conseguenza di ciò, afferma questo white paper, l'interesse per la regione va al di là della regione e degli stati interartici, perché la condizione dell'Artico si ripercuote anche sugli interessi vitali degli stati che sono al di fuori di quella regione e su quelli dell'intera comunità internazionale. Ultimo passaggio è stato quello che lei citava prima, cioè nel 14° piano quinquennale 2021-2025 il governo cinese ha affermato tra l'altro che intende costruire una via della seta polare per partecipare attivamente allo sviluppo delle regioni Artica e Antartica e partecipare a una cooperazione pragmatica nel Polo Nord. Alla fine dell'anno scorso poi la Cina ha annunciato il lancio nel 2022 di un satellite per monitorare le rotte dell'Artico e i cambiamenti nei suoi ghiacciai, che avvengono appunto per effetto del riscaldamento globale. Tutto questo che cosa significa? Che la Cina è la conquista dell'Artico? A mio avviso no. Tutte queste iniziative della Cina di Xi Jinping, come la nuova via della seta, Made in China 2025, che è il grande piano industriale della Cina, proiettano quasi un'immagine da grandeur su un paese che invece per molti aspetti è un paese che ancora rincorre le economie avanzate. E queste iniziative, compresa quella della via della seta polare, vanno prese nella loro complessità, che soprattutto è fatta da tre elementi. Uno è di propaganda, mostrare all'interno del paese che questo partito comunista finalmente proietta la Cina come protagonista nello scenario globale. L'altro ovviamente è di interessi, che sono però essenzialmente degli interessi economici e commerciali, e in questo caso nell'Artico parliamo essenzialmente di rotte e risorse, quindi petrolio e gas naturali, che sarebbero abbondanti all'interno di quell'area. E l'ultimo elemento è quello di partecipazione, cioè la Cina attraverso le istituzioni internazionali, anche quelle alternative che ha creato come la Shanghai Cooperation Organization e l'Asian Infrastructure Investment Bank, rivendica il posto che ritiene che le spetti nella governance globale, in un mondo che si è fatto multipolare. E questo è esattamente il caso dell'Artico. Ovviamente tutto ciò può causare competizione e tensione, ma può anche causare un rimescolamento delle carte, ecco, contribuire appunto alla formazione di un ordine globale multipolare. In fondo quello che rivendica la Cina, cioè la libertà di navigazione in acque internazionali, di esplorazione, di posa dei cavi, di contribuire al mantenimento dell'equilibrio ecologico e ambientale di quell'area, sono tutte cose perfettamente all'interno della legalità internazionale, oltre che certamente degli interessi nazionali. In questo caso parliamo appunto soprattutto di interessi economici e commerciali cinesi.
Beh, mi sembra un quadro molto, molto chiaro, quindi una Cina più partner che rivale probabilmente nella regione artica. Grazie a Michelangelo Cocco per questo quadro davvero molto, molto chiaro e preciso della situazione e del ruolo della Cina nella regione artica. Finisce qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa internazionale e ovviamente tutti i commenti e le analisi sul summit di Ginevra tra Biden e Putin. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.